ruppemi l'alto sonno nella testa un greve tuono, sicché io mi riscossi come persona che è per forza desta. Quindi un forte tuono interruppe il mio sonno profondo e mi risvegliai come una persona che viene svegliata, destata in modo violento. E l'occhio riposato intorno mossi, dritto levato, alzatomi in piedi, e fiso riguardai per conoscerlo l'occhio dove io fossi. Vero è che in sulla proda mi trovai della valle d'abisso dolorosa, che un trono accoglie, che accoglie un trono che racchiude un frastuono di infiniti guai, di infiniti lamenti. Oscura e profonda era e nebulosa, tanto che per ficcarlo viso a fondo, nonostante aguzzassi gli occhi nel fondo, in profondità, io non vi discernea alcuna cosa, non vi distinguevo nulla. Siamo quindi sulla riva dell'abisso infernale. Ricordiamo che l'inferno fu creato quando Lucifero, ribellatosi a Dio, venne scagliato nel centro della terra. La terra inorridita da questo contatto di un angelo ormai mostruoso, del principe dei demoni, si ritrasse e da una parte formò questo abisso infernale, dall'altra la montagna del purgatorio. E questa valle d'abisso, la valle ricorda la valle oscura e infernale del primo canto, l'abisso ricorda l'abisso di dolore, di male, di crudeltà, di infamia e soprattutto di dolore, dolorosa, abisso, valle d'abisso dolorosa. Quando uno cade nell'abisso infernale, cade nell'oscurità e nella nebbia. Or discendiamo qua giù nel cieco mondo, cominciò il poeta, tutto smorto. Io sarò primo e tu sarai secondo. Cieco mondo perché è un mondo privo di vita, privo della luce di Dio. E il poeta diventa tutto smorto, diventa pallido. E Dante confonde questo pallore con la paura. Ed io, che del color mi fui accorto, dissi: come verrò se tu paventi, se tu hai paura, tu che suoli al mio dubbiare essere conforto, essere proprio di conforto ai miei dubbi, alle mie paure. E Virgilio lo corregge, gli dice: ed egli a me, è l'angoscia delle genti che son qua giù, nel viso mi dipigne quella pietà che tu per tema, per paura senti, che tu credi che sia scambi per timore. L'angoscia delle genti che sono qua giù. Cos'è l'angoscia? Il tormento, l'affanno, l'oppressione che mi procura il dolore, il pensare di ritornare in mezzo a queste anime che, pur non meritando una punizione, tuttavia sono colpite dalla pena eterna. Potremmo aggiungere che in questo breve scambio di battute Dante ci insegna a stare più attenti nel giudicare le persone dal loro comportamento o dal loro atteggiamento. Dante credeva che, visto il pallore, Virgilio avesse paura e invece aveva proprio scambiato, aveva sbagliato. Virgilio ci insegna un'altra cosa, e cioè che si può provare pietà per le anime dei dannati, o meglio per la sofferenza che le persone provano. E in effetti Dante, in questi primi incontri con le anime, mostra di provare pietà, e questo è abbastanza originale. Prima abbiamo detto che la pena è giusta, quindi se uno qui sta soffrendo è perché il suo comportamento è stato tale da meritare appunto una condanna. Invece Dante ci dimostra che si può essere vicini comunque a chi soffre, indipendentemente dalla colpa, e questo lo vedremo più avanti. Dante, per esempio, oltre a mostrare pietà, cioè comprensione, solidarietà e compassione, mostrerà addirittura stima, riverenza, insomma considerazione. E non è strano, non sarà strano, perché gli dissocia la condanna per una specifica colpa dalla levatura morale che pure quest'uomo poteva, o donna, poteva aver raggiunto e dimostrato nella sua vita. Lo vedremo in maniera chiarissima con i grandi e stupendi personaggi che crea, come Paolo e Francesca, Farinata e altri. Andiam, che la via lunga ne sospigne. Ancora, la via è molto lunga e quindi ci sollecita a proseguire, non soffermiamoci troppo. Così si mise e così mi fa entrare nel primo cerchio che l'abisso cigne. L'inferno è diviso in cerchi, 9 cerchi concentrici, che si assottigliano, che si riducono di dimensione man mano ci si avvicina al centro dell'inferno, al centro della terra, e che contengono però pene sempre più gravi corrispondenti a colpe sempre più gravi. Quindi i primi cerchi raccolgono dannati di colpe per colpe di minor gravità. Quivi, secondo che per ascoltare, per quanto insomma si poteva ascoltare, non aveva pianto mai che di sospiri, non c'erano manifestazioni di dolore se non di sospiri, sotto forma di sospiri, che l'aura eterna facevano tremare. Ciò avvenia di duolo senza martiri, cioè senza di un dolore non provocato da tormenti fisici, che avevano le turbe, che erano molte e grandi, di infanti e di femmine divine. Quindi queste turbe erano molte e grandi, che erano numerose, e tant'è vero che poi parlerà di una selva, e cioè una selva di anime spesse, cioè appunto una folla di infanti e di femmine divine. Si tratta del famoso limbo, che tradizionalmente era riservato ai bambini nati morti senza battesimo, ma Dante aggiunge a questi bambini anche femmine viri, donne e uomini che non peccarono, superando un po' la tradizione religiosa che voleva che teologica, secondo la quale non potevano esserci uomini senza peccato, perché tutti sono peccatori per quanto riguarda quantomeno il peccato originale e quindi anche il resto della vita. E invece qui dice no, sono uomini e donne, quindi persone che non hanno peccato, anzi ebbero addirittura dei meriti, ma purtroppo vissero prima del cristianesimo, non furono battezzati, oppure non conobbero Cristo. Cristo qui non viene nominato perché Virgilio ormai siamo nell'inferno e quindi Cristo non può essere nominato, infatti lo citerà come nome solo nel paradiso e farà fare rima con se stesso, solo con la stessa parola Cristo. Lo buon maestro a me, tu non dimandi che spiriti sono questi che tu vedi? Non lo domanda perché Virgilio lo sa, però lo invita un po' anche a tornare ad esprimere i suoi dubbi, perché era stato zittito prima di arrivare al fiume Acheronte, e allora Dante non si azzarda. Prosegue Virgilio, or voi che sappi, innanzi che più andi, prima che andiamo oltre, che i non peccarono, e se egli hanno mercedi, quindi dei meriti, non basta, perché non ebbero battesimo, che è porta della fede che tu credi. Allora ci sono due lezioni su questo verso: porta della fede o parte della fede. Porta della fede vuol dire che la fede entra in noi attraverso il battesimo, che è parte della fede che tu credi, fa parte dei dogmi, insomma delle enunciazioni della fede in cui tu credi. le due lezioni hanno validi fondamenti teologici entrambe, e una è seguita dal Petrocchi, Porta, e l'altra dal Sapegno, più tutti gli altri critici. Essi furono dinanzi al cristianesimo, non adorarono debitamente a Dio, quindi non adorarono Dio nel modo giusto, come appunto ai pagani, e di questi cotai sono io medesimo. Per tali difetti, cioè per queste mancanze, non per altro rio, non per una colpa specifica, siamo perduti. La perdizione consiste nel perdere, come detto nell'altro canto, il bene dell'intelletto, cioè la verità, e cioè il bene sommo, Dio, e sol di tanto offesi che senza speme vivemo in disio. Senza speme perché senza speranza, ovviamente, come tutti i dannati, e però vivono nel desiderio di vedere Dio, e di questo sono offesi, sono feriti, sono colpiti. Granduol mi prese al cor quando lo intesi, perché gente di molto valore conobbi che in quel limbo erano sospesi. Si tratta di una specie di sospensione dello spirito. Lo spirito è come in un sogno, in una specie di, non dico smarrimento, ma appunto di attesa, un'attesa che purtroppo fa solo sospirare. E ecco, interessante, un grande dolore mi prese il cuore, al cuore, mi strinse il cuore. Dante partecipa del dolore dei dannati, che in questo caso non sono, sì, sono dannati formalmente, però in questo caso sono solo puniti per, anche abbastanza leggermente, comunque, per la mancanza, una mancanza che non era attribuibile a loro. D'altra parte, Dante non vuole distogliersi troppo dalla dottrina cattolica e quindi accetta che il primo cerchio sia collocato nell'inferno, il limbo. Però se ne discosta sia, come ho detto prima, per la presenza di uomini e donne che non peccarono, ma sia soprattutto per il posto riservato che egli dedica ai grandi dell'umanità, che illustrarono l'umanità, cioè che resero grande, che diedero davvero un contributo notevole alla sapienza dell'umanità tutta. E sono i grandi filosofi, i grandi poeti, gli altissimi poeti, ecco, il termine poeta supera un po' tutto gli altri nomi che si possono dare, titoli che si possono attribuire agli uomini, e compresi anche i uomini d'azione, però, cioè uomini che fecero grande la patria. Sono uomini mitici, ma o comunque che si considerano personaggi storici della storia greca. Storia troiana e della storia romana. E allora ecco, dimmi maestro mio, dimmi signore, comincia, io per volere essere certo di quella fede che vince ogni errore, uscici mai alcuno o per suo merito o per altrui che poi fosse beato? Introduce qui un problema teologico. Dante ha uomo del Medioevo, è chiaro che nella sua concezione non parla solo della felicità terrena, ma si preoccupa anche di come l'uomo possa raggiungere la felicità eterna attraverso la teologia, attraverso il corretto studio dei testi della Bibbia, dei testi religiosi, e quindi con un'adeguata conoscenza non solo filosofica ma anche teologica, egli affronta vari temi. Ecco, il quarto canto presenta questa problematica tipicamente religiosa, di fronte alla quale il non credente si può porre in questa dimensione, secondo me, come è riuscito Dante a rendere poetico un argomento un pochino sterile come questo? È mai uscito qualcuno dall'inferno, cioè allude alla venuta di Cristo? dopo la morte nell'inferno per liberare i patriarchi, i grandi padri dell'ebraismo, quindi fondatori insomma in un certo senso della fede in Dio, nell'unico Dio. Ecco, l'ha reso poetico, ma attraverso il pathos abbiamo già visto con Virgilio, cioè con questa adesione, con questa partecipazione che non è solo sua e diventa anche nostra, cioè nel dire io provo pietà per questi sospiri, è chiaro che ci invita a provare lo stesso sentimento, no? E poi seguirà l'elenco dei nomi di questi patriarchi, come possiamo chiamarli poetici, ma magari leggendoli in forma proprio poetica sentiamo forse la musicalità del verso, cioè noi sentiamo il ritmo e il suono delle parole, che non sono quindi un elenco freddo e arido, ma danno un tono musicale, magari un po' melanconico, ma in questo caso comunque sempre molto... comunque riesce a essere poetico anche in questo elenco. E adesso vediamo. E quei che intesi il mio parlar coverto, cioè la mia allusione, rispose: io era nuovo in questo stato, cioè ero giunto qui da poco, Virgilio muore nel 19, e Cristo, secondo la cronologia tradizionale, muore a 33 anni, quindi erano passati poco più di 50 anni quando Virgilio era morto, quando ci vidi venire un possente, un possente, con segno di vittoria coronato, che ha vinto la morte, trasse da qui l'ombra del primo parente, del primo genitore, già altre volte abbiamo sentito parente come genitore alla latina, e Adamo, da bel suo figlio e quella di Noè, di Moisè legista e ubbidente, Abraham patriarca e David re, Israel con lo padre e con i suoi nati, Israele è Giacobbe, e con Rachele per cui tanto fece, perché Giacobbe per sposare Rachele dovette stare a servizio del suocero per 14 anni, quindi lavorare per lui, e con molti altri, e fece li beati. E voglio che tu sappia che dinanzi ad essi, prima di loro, spiriti umani non erano salvati. Non lasciavano andare perché dicessi, quindi non abbiamo interrotto l'andare perché egli mi parlava, ma passavamo la selva tuttavia, la selva dico di spiriti spessi. Ecco, interessante questo, la selva dico, cioè spiega già cosa vuol dire la selva degli spiriti spessi, numerosi, erano talmente tanti che sembrava una selva. Mi piace pensare a questo breve inciso, no? Ci dice, mentre parlavamo andavamo avanti, e per lui andare avanti significa comunque andare avanti nella via della conoscenza, in questo caso più avanti va la conoscenza del male, però anche la conoscenza della salvezza, cioè come ci si può salvare. Ci sta spiegando che l'uomo si può salvare, è sempre un'andata non nel profondo del male solo per conoscere il male, no, per salvarsene. Quindi lui sta superando anche questo scoglio: senza il battesimo non ci si può salvare. Però interessante questo, noi non smettevamo di camminare perché lui mi stava spiegando. È un po' come quando ci si ferma a chiacchierare, a conversare con gli amici e si discute di cose di un certo spessore, che può essere non solo la filosofia ma o grandi sistemi di vita, ma anche la politica o l'ambiente, o insomma qualsiasi argomento che abbia una certa rilevanza. Beh, non si è solo fermi, non si è fermi a parlare. Sono tutti discorsi che ti aiutano ad andare avanti e ti allargano gli orizzonti, ti aprono la mente. Questo io vedo in questa frase: non lasciavamo andare perché dicessi, cioè riuscire a cogliere di queste parole lo spirito, che è quello di andare avanti. Non era lunga ancora la nostra via di qua dal sonno quando io vidi un fuoco che emisferio di tenebre vincia. Un fuoco che vinceva un emisferio di tenebre. Allora questa luce illumina e spezza le tenebre e perché e illumina una semisfera. Di lungine eravamo ancora un poco, ma non sì che io non discernessi in parte che orrevol gente possedea quel luogo, una gente onorevole, degna di onore. Tutti i versi seguenti saranno incentrati sul tema dell'onore, infatti vedremo il termine onore o in aggettivo o in verbo replicato più volte. O tu che onori scienza e arte, questi chi son che hanno cotanta onranza che dal modo degli altri li diparte? Si rivolge a Virgilio iniziando ancora con questo onore. O tu che onori la scienza e l'arte, chi sono costoro che hanno cotanta onranza, che hanno un tanto onore che li diparte, li allontana, li distingue dal modo degli altri. Quindi si accorge che nella luce devono esserci persone degne di notevole onore. E quelli a me l'onrata nominanza, e cioè la nominanza e la fama onorata, onorevole, che di loro suona su nella tua vita, che ancora nella tua vita suona su di loro, quindi risuona ancora, quindi queste anime hanno ancora un nome famoso presso i vivi, grazie a cui sta in ciel che si li avanza, acquista una grazia, un favore, un merito in cielo, così che sono avanti agli altri, sono favoriti, sono in posizione migliore rispetto agli altri. L'onore prosegue ancora. Intanto voce fu per me udita: onorate l'altissimo poeta. L'ombra sua torna che era dipartita. Sapremo poi che la voce che pronuncia queste parole di saluto verso Virgilio è Omero. Onore. L'onore che cosa significa? Dare e avere. Perché l'onore è da una parte e da due parti. È da parte di chi lo riceve perché ne è degno e da parte di chi lo attribuisce, che si rende conto della grandezza d'animo della persona che merita l'onore. Ecco, l'onore è un termine legato proprio, secondo Dante, a delle qualità morali e intellettuali, d'azione quindi, di comportamento, ma anche di pensiero, che distingue gli uomini, alcuni uomini dagli altri. Ed è interessante, anche se in seguito anche a quanto dirà, che notare che l'onore dipende non solo dalla persona che si è comportata bene, che ha avuto questi atteggiamenti, questi pensieri, queste azioni di valore, ma anche da chi li riconosce. E chi riconosce e stima la persona degna di onore si pone quasi al suo pari, e lo vedremo nell'episodio del sicché io fui sesto fra cotanto senno. Chi è degno di onore? Ho detto prima, l'uomo che si è comportato in maniera degna. Ma Dante lo dirà poi nel Paradiso, che vengono citate nell'inferno solo le persone ricordate sulla terra come grandi, cioè grandi personaggi, nel bene o nel male non ha importanza, cioè sono le famose cime delle vette, le cime degli alberi. L'uomo non vede tutto il bosco, viene colpito dalle cime degli alberi, no? Dall'albero più alto, ecco. E quindi lui citerà solo i grandi, però al di là di questo sono convinta che anche noi abbiamo conosciuto nel nostro piccolo dei grandi, delle figure che abbiamo detto questa è una persona veramente grande. lo possiamo aver detto di una persona cara, lo possiamo aver detto di un nostro maestro, o di qualcuno che abbiamo avuto la fortuna di conoscere e dal quale abbiamo tratto insegnamenti e soprattutto esempi straordinari. E ripeto, non sono solo quelli col nome altisonante, ma anche persone più alla portata di tutti. E tra questi comunque Dante, che è poeta, cita con grande affetto altri poeti. Ecco, direi che in questo è molto personale, però in effetti il nome di poeta, secondo lui, supera quasi tutti gli altri nomi, che possono essere quelli di un grande condottiero o di un grande guerriero. Poiché la voce fu restata e queta, vidi quattro grand'ombre a noi venire. Sembianza avea né trista né lieta. È l'espressione tipica degli uomini saggi, dei sapienti, che hanno un atteggiamento serio e dimostrano già con il comportamento pacato, quieto, la loro grandezza d'animo. E infatti sono gli spiriti magni. Già adesso ho detto grandi ombre, vidi quattro grandi ombre. Caratteristico di Dante la presentazione delle anime: quando sono grandi interiormente, ci appaiono anche all'esterno con una grandezza che ci intimidisce, ma ci stabilisce fra noi e loro un rapporto di reverenza. Lo buon maestro cominciò a dire: mira, guarda, colui con quella spada in mano che viene dinanzi ai tre, sì come sire, come si presenta, come un sovrano, un signore, un re. Quelli è Omero, poeta sovrano. L'altro è Orazio, satiro, che viene satiro perché è l'opera più famosa di Orazio è sui sermones o sature, cioè le satire. E Ovidio è il terzo, quello da cui famosissimo a Virgilio, Ovidio, anche lui celebre poeta latino dell'età augustea, e contemporaneo come Orazio di Virgilio, famoso per le sue metamorfosi. Dante trarrà molti miti, molti esempi, molte similitudini dall'opera appunto delle metamorfosi. E l'ultimo è Lucano. Lucano, anche lui poeta latino, del tempo però di Nerone, la cui opera è la Farsalia o Bellum Civile, cioè la guerra civile tra Cesare e Pompeo. Però che ciascun meco si convene, nel nome che sonò la voce sola, fannomi onore e di ciò fanno bene. Poiché ciascuno di loro ha in comune con me il nome di poeta, il nome che pronunciò la voce sola, poco fa solo Omero aveva pronunciato questo nome, fanno mio onore, mi fanno onore, mi rendono onore e di ciò fanno bene. Allora è bene fare onore alle persone degne di tale nostra stima. Così video non è, ecco, lo precisa, fanno bene, perché poi ci sono anche gli adulatori. Nell'inferno verranno condannati a una pena molto schifosa gli adulatori, e qui è chiara la differenza. Qui non lo hanno adulato, non lo stanno adulando, lo stanno onorando perché sono tutti degni di onore, sia chi pronuncia questo atto di stima sia chi lo riceve. È molto, molto bello la precisazione, e di ciò fanno bene. Non è male fare quello che si potrebbero dire i complimenti a qualcuno. Oggi invece che fare onore, magari diciamo complimentarsi con qualcuno. dimostrargli l'affetto, dimostrargli la stima e il riconoscimento del suo valore. Ecco, a volte ci guardiamo dal... forse noi ci tratteniamo troppo nella nostra società, ci sono gli adulatori e quelli, va bene, sappiamo riconoscerli, ma fra chi si vuole bene dovrebbe essere più spontaneo, più bello e più normale dirsi queste parole buone, queste parole belle di riconoscimento. A volte non ci dobbiamo dare le pacche sulle spalle da soli, no? E dire come sono stato bravo, ecco. E invece sarebbe proprio bello che ognuno di noi riuscisse a dire le parole giuste, buone, belle, a chi se lo merita, invece di sentirselo dire solo magari al momento della morte. Quando muore qualcuno vengono fuori tutte le cose belle di questa persona, meglio dirselo intanto che si è vivi. Così vi dio ad unar la bella scuola. Vedete quante cose belle che si stanno dicendo. Lui, Omero che onora Virgilio, Virgilio che dice fanno bene a onorarmi perché abbiamo una comunanza di sensibilità, di intelletto, di pensiero. E Dante vede questa situazione, da cui per ora è un po' escluso, e però dice che è una bella, io vidi ad unar la bella scuola, quindi vedo che questa compagnia è nobile, è bella, e vedo la loro bellezza, è stupendo, di quel signor dell'altissimo canto che sovra gli altri come aquila vola. Ecco il riconoscimento della bellezza di questo poeta che come un'aquila vola soprattutto gli altri, è un'aquila, ha visto e ha volato sopra gli altri. Da che ebbero ragionato insieme alquanto, dopo che ebbero parlato fra di loro, insomma, un poco, volsersi a me con salutevol cenno, con un cenno di saluto, di simpatia, e il mio maestro sorrise di tanto. Ecco, il compiacimento del maestro che vede riconosciuto nell'allievo la sua bravura, è stupendo. Tutta questa situazione è bellissima, e possiamo davvero, al di là della grandezza dei personaggi, rapportarla anche alla nostra vita. Cerchiamo di fare così anche noi. Il mio maestro sorrise di tanto, ecco, sorridere dei riconoscimenti che vengono fatti agli altri, meritevoli di tale riconoscimento, di tale onore. Ripeto, siamo lontanissimi dall'adulazione. E più d'onore ancora assai mi fecero, che essi sì mi fecero della loro schiera, mi introdussero, mi accolsero nella loro schiera, sicché io fui sesto fra cotanto senno. Questa esperienza straordinaria di Dante, che si mette a parlare, che può parlare con questi grandi dell'antichità come fosse un loro pari, è un'esperienza che qualcuno ha detto, qui c'è una certa superbia, ma non ha capito nulla, secondo me, di Dante. E secondo me è da intendere psicologicamente proprio in questo modo. Ritorna il concetto della consapevolezza di sé. Se io riesco a leggere e ad apprezzare delle persone grandi, vuol dire che in un certo senso posso essere accomunato, posso sentirmi accomunato a loro, altrimenti sono talmente fuori dalla mia portata che io non li capisco e non li potrò mai raggiungere. Si tratta di conoscenze di tipo poetico che possiamo avere tutti noi. Quindi è l'idea, io leggo una poesia, perché qui si tratta di poesia, io leggo una poesia e mi lascio trasformare da essa, mi lascio affascinare, lascio aprire la mia fantasia a tutto quello che mi sta illustrando questo poeta, con il quale io stabilisco quindi una relazione affettiva e anche conoscitiva. Infatti cosa dice? Così andammo infino alla lumera, fino alla luce, quella sfera, no? Mezza sfera di luce, parlando cose che il tacere è bello. Sì, come era bello il parlare colà dove era. Ecco, finché siamo stati là, I discorsi che si fecero furono stupendi. Venimmo al piè d'un nobile castello, 7 volte cerchiato da alte mura, difeso intorno d'un bel fiumicello. Questo passammo come terra dura, per 7 porte entrai con questi savi, giugnemmo in prato di fresca verdura. Allora, l'idea del nobile castello richiama la descrizione che Virgilio fa appunto dell'Averno, e leggiamo quando voglio leggervi il passo in cui Enea, sceso nell'Averno dopo aver incontrato il padre Anchiso eccetera, giunge ai verdi prati dell'Elisio, dove i buoni conducono una vita serena. All'inizio, dice, Enea si volge, ed ecco a sinistra, sotto una rupe, scorge un'ampia città circondata da triplice muro, un fiume vi scorre intorno di fiamme roventi. Quindi già in questo Dante si discosta, e questo era il Tartaro, cinto da mura. Poi vediamo invece gli abitanti dell'Elisio. L'etere qui più disteso riveste i campi di luce purpurea, e quelli che ivi dimorano un proprio sole e proprie stelle conoscono. Poi più avanti egli scorge che a destra e a sinistra banchettano sull'erba e cantano un lieto peana in coro tra un bosco odorato di lauri. Quindi le differenze ci sono, le somiglianze sono generiche: c'è la luce, c'è una città cerchiata da mura, un fiume che però qui è di fiamme roventi, quindi diciamo che sono più le differenze che le somiglianze. Infatti gli abitanti del castello, del nobile castello, non banchettano, cantano, non dice neanche che camminano o passeggiano, comunque sono lì pensosi, un po' malinconici, comunque al massimo parlano, ecco, si sentono dolci voci, si sentono parlare. E poi la luce non è una luce purpurea, come a volte dice nello stesso Inferno Dante, questa luce rossa, sanguigna, la chiama persa, quindi una si vede una piccola luce, lui intravede attraverso una luce un po' rosseggiante, intravede le anime. Qui invece si parla proprio di una luce, un fuoco di luce, ma visto il verde del prato, lo smalto della fresca verdura, ci si immagina proprio un luogo luminoso, lo dice anche, aperto, luminoso e alto. Direi che le differenze sono maggiori. Virgilio pone in questi campi Elisi soprattutto i buoni, cioè quelli che agli altri lasciarono ricordo di sé per bontà, e Dante invece si colloca soprattutto spiriti magni, quindi l'intelligenza umana e la forza dell'azione. Certo, è medievale l'immagine del castello, perché oltre ad essere circondato da questo bel fiumicello è anche cerchiato da 7 cerchi di mura, con 7 porte, e quindi è proprio un aspetto medievale. Però l'atmosfera e la presenza delle persone, diciamo che rende tutto decisamente moderno, insomma, attuale. C'è chi ha visto nella scelta di Dante di collocare in un posto privilegiato i grandi dell'umanità un atteggiamento preumanistico, cioè il riconoscimento e la rivalutazione di valori squisitamente terreni, come la cultura, o la scienza, il sapere, o la poesia, o l'azione moralmente, storicamente forte di qualche personaggio. Quindi questo preumanesimo è un atteggiamento decisamente moderno, e che si pone al di fuori della dottrina, dell'ortodossia cattolica, perché assegnare, ripeto, questo luogo agli spiriti magni significa considerare possibile la felicità umana attraverso l'uso corretto delle proprie qualità. È un discorso che possiamo aver ritrovato anche nei canti precedenti. Medievale invece è la presentazione del nobile castello. La ripetizione del 7 chiaramente ha un'implicazione simbolica. qualcuno richiama i sette sacramenti, oppure i sette doni dello Spirito Santo, oppure le sette arti liberali, quelle del trivio, del quadrivio, o ancora le sette virtù, i quattro cardinali e le tre teologali. Poi ci si è interrogati sul significato del fiumicello, perché sembra terra dura, le spiegazioni sono tante, ma teniamo solo quella più semplice, diciamo che per i sapienti non vi sono ostacoli al raggiungimento della scienza o della gloria o della conoscenza. E i commentatori moderni, tra tutte le interpretazioni sulle famose sette cerchi di mura, diciamo, oppure sui sette porte, eccetera, insomma, pensano più alle qualità, alle doti morali, intellettuali, che rendono grande un uomo, secondo l'accezione aristotelica del magnanimo. E proseguiamo nella lettura. Questi magnanimi si presentano con delle sembianze, abbiamo detto, né triste né liete. Come si comportano? Genti verano con occhi tardi e gravi, sguardo lento, composto, serio, di grande autorità nei loro sembianti, nell'aspetto. Parlavano rado, quindi lentamente, con voci soavi, con voci dolci e soavi. Traemmoci così da un dei canti, ci spostammo da un lato, in loco aperto, luminoso e alto, quindi elevato, sicché vedere si potia in tutti quanti. La vista non è ostacolata dalle tenebre e dall'oscurità, ci si vede bene tra di loro. È bella questa visione, si potevano vedere tutti quanti. La conoscenza, la sapienza, è anche corrisponde al vedersi, il vedersi e parlare. Colà diritto, quindi lì diritti davanti a me, sopra il verde smalto, questo prato smaltato, quindi uno smalto, sembra che brilli questo perché lo smalto è un prodotto vetroso, no? Quindi c'è qualcosa di magico in questo colore verde intenso e luminoso. Mi furono mostrati gli spiriti magni, che del vedere in me stesso mi entusiasmo solo anche al pensare di averli visti. Quindi anche oggi, pensando di aver visto questi, ma immaginiamoci appunto di poter parlare e di poter vedere grandi scrittori del passato di cui abbiamo letto i libri con grande amore, con grande stima, ripeto, ammirazione. Ecco, è bellissimo, no? Ed ecco l'elenco. Io vidi Elettra, madre di Dardano, il mitico fondatore di Troia, con molti compagni, tra i quali conobbi Ettore ed Enea, Cesare armato con gli occhi grifagni, quindi con gli occhi di un uccello rapace, il becco adunco, artigli, cioè l'idea di un possente, no? Anche lui. Vidi Camilla, di cui abbiamo parlato già, è la figlia del re dei Volsci, che aveva lottato appunto nella guerra contro Enea, e la Pantasilea, anche lei morì in guerra, però sotto le mura di Troia, era la regina delle Amazzoni. Dall'altra parte vidi il re Latino, che con Lavina, sua figlia Sedea, e il re del Lazio, che poi in segno di pace fece sposare appunto Lavinia la propria figlia Vavinia a Enea. Vidi quel Bruto che cacciò Tarquino, Tarquinio il Superbo, Lucrezia, che si era suicidata appunto per la violenza subita dal figlio di Tarquinio, e in seguito a questo ci fu la insurrezione che cacciò i re da Roma. Giulia, figlia di Giulio Cesare, moglie di Pompeo. Marzia, che è la moglie di Catone, che è il custode del Purgatorio, lo ritroveremo nel primo canto del Purgatorio, e Cornelia, la famosa madre dei Gracchi. E solo in parte vidi il Saladino. Bellissimo questo riconoscimento a un grande che però è musulmano, perché si tratta del sultano d'Egitto, che visse nel periodo insomma precedente ad Antes, nasce nel 1137 e muore nel 93, ma che era famoso anche allora per le sue imprese e soprattutto per le sue qualità cavalleresche, per la magnanimità con cui aveva trattato per esempio i prigionieri nella conquista di Gerusalemme. E è bella questa apertura mentale di Dante, che non ha paura a collocare tra i grandi degni di essere ricordati dei musulmani, quindi appartenenti a un'altra fede. Citerà in seguito infatti Avicenna e Averroè, che furono un famoso medico, sempre arabo, medico e filosofo arabo, e Averroè il grande commentatore di Aristotele, quello che permise all'Occidente di conoscere Aristotele. Poiché innalzai un poco più le ciglia, vidi il maestro di color che sanno sedere tra filosofica famiglia. Quindi alzando un po' lo sguardo, e notiamo questo, quindi ancora sopra, più in là rispetto a questi grandi della storia, vede Aristotele, il maestro di coloro che sanno, i sapienti, sedere tra la filosofica famiglia. Tutti lo mirano, tutti lo guardano con ammirazione, tutti onor gli fanno. Qui vidi Socrate e Platone, che innanzi agli altri più presto gli stanno più vicini, Democrito, che il mondo a caso pone, e combinarsi coesuale insomma degli atomi, Diogenes, Anassagora e Talete, Empedocle, Eraclito, Zenone, e vidi il buon accoglitor del quale il classificatore delle qualità delle erbe medicinali, e cioè Dioscoride. Poi vidi Orfeo, Tullio, che è Tullio Cicerone, Lino e Seneca Morale, Euclide Geometra, Tolomeo, Ippocrate, Avicenna, Galieno, Averroè, che è il gran commento feo, che fece il grande commentatore di Aristotele. Io non posso ritrarre di tutti a pieno, poiché però che sì mi caccia il lungo tema, così mi spinge il lungo argomento, che molte volte al fatto il dirvi è meno, il dire viene meno al fatto, quindi è insufficiente rispetto a quanto vedo, quanto i fatti che devo raccontare. La sesta compagnia in due si scema, quindi si divide in due. Per altra via mi mena il savio duca, fuor della queta, nell'aura che trema. Ecco, quindi ormai questa pausa di silenzio, di quasi, non posso dire felicità, ma comunque di serenità, è finita, ed ecco che entrano nell'aura che trema, e vengo in parte ove non è che luca, dove non risplende alcuna luce.